Va ora in onda Filo Diretto, la voce delle istituzioni.
Allora, buongiorno, ben trovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Oggi vi porto a contatto con un sindaco della seconda città della nostra provincia, viene da Montevarchi, il sindaco Silvia Chiassai Martini. Ciao Silvia, buongiorno, bentornata a Radio Flare.
Ciao, grazie veramente per l'invito.
Senti, mi è sempre vero che è la seconda città della provincia?
Certo. No, è vero.
Senti Silvia, siamo in un momento particolare del mondo politico, insomma, anche perché riguarda, tu sappiamo che ci saranno il 12 e il 13 di ottobre avremo le elezioni regionali. Ti va, come rappresentante anche della comunità e rappresentante politico, di darci una tua visione di quello che può accadere o accadrà nella nostra Toscana? Innanzitutto, tu ti sei candidata?
Assolutamente no.
Quindi, ecco.
No, no. L'ho sempre detto, sono rimasta coerente con la mia posizione, quindi... continuo ad amministrare la mia città, questa per me è la mia priorità, e portare avanti la nostra fondazione.
Senti, per la franchezza che normalmente ti contraddistingue, hai avuto offerte di...
Ho avuto offerte, me l'ha chiesto anche il candidato Alessandro Tommasi e l'ho ringraziato per la proposta, però non era nelle mie corde, non mi è piaciuto sinceramente come è stata gestita questa elezione, nel senso che non c'è stato tempo per fare campagna elettorale, Gianni ha aspettato l'ultimo, quindi gestendo a suo vantaggio naturalmente la cosa, ma dall'altra parte il centrodestra doveva partire prima,
anche perché comunque le elezioni ci devono essere,
dare la possibilità al candidato di centrodestra di farsi conoscere, di girare i territori, di fare un programma che fosse illustrato ai territori, cosa che purtroppo non è stata fatta. Io credo che come è successo fino ad oggi ci sia poca voglia di vincerla questa regione, e questo mi dispiace particolarmente, perché credo che invece sia necessario, indispensabile, oggi lo dico più che 5 anni fa, un cambiamento nella nostra regione. Io quando sono entrata in politica era l'epoca di Rossi, non mi piaceva assolutamente il modo di governare di Rossi, mentre ero molto più aperta nei confronti di Gianni, che è una persona che ho conosciuto, insomma, anche, ecco, mi ha deluso più Gianni di Rossi.
Tu hai avuto nel tuo periodo politico del primo mandato come sindaco, ma anche come presidente della provincia, hai avuto modo di avere rapporti con Rossi, per esempio,
Rossi non ha durato poco, non c'è stato modo. Con Gianni invece, anche quando era presidente del consiglio regionale, c'è stato modo, insomma, di interloquire, ma una persona per bene, nel senso, nel modo di fare, no? Educata, carina, disponibile, grande uomo di cultura, ecco, è stato un bravo presidente del consiglio regionale, è un pessimo governatore, perché quando si governa si deve amministrare. Gianni
ovviamente
non
questa
ha amministrato.
Tu sei un personaggio politico,
certo,
ovviamente.
Mio punto di vista.
È un tuo punto di vista, ma te lo chiedo, tu siamo un par condicio, ma queste sono informazioni che posso chiedere a te quale esponente politico. Tra l'altro non sei candidata,
no.
Quindi sei assunta scevra da qualunque cosa. E allora ti chiedo, tra questi due candidati, no? Gianni da una parte e Tommasi dall'altra, poi mi sembra che c'era anche un'area centrale che doveva concretizzarsi con Del Ghingaro, insomma, tutti coloro che fanno parte di questa cosa. Per esempio, la vicenda di questo grande patto largo con i 5 Stelle, come la vede un
questo credo sia stato il peggio del peggio, nel senso che c'è stata una forte delusione verso...
Scusami, prima hai parlato del centrodestra che si è organizzato tardi, allora ti faccio parlare anche un po' del centro-sinistro.
Questa è stata la dimostrazione palese che l'accordo tra i 5 Stelle e Gianni, che Gianni... è disposto a tutto purché restare presidente della regione, perché questo accordo di 23 punti, non mi ricordo quanti sono,
sì, 23
punti, con posizioni che vanno contro al governo che Gianni ha portato avanti fino adesso, con un 5 Stelle che sono stati appunto all'opposizione per 5 anni, erano al nostro fianco nella raccolta firme per il referendum sulla sanità, e improvvisamente si sono trovati a dover sostenere colui che hanno sempre attaccato dal punto di vista amministrativo, e dall'altra parte quindi a tradire quello che anche i consiglieri regionali, anche con impegno secondo me, avevano portato avanti in questi anni, e dall'altra parte Gianni, che è stato disposto a firmare qualunque cosa, ma qualunque cosa anche secondo me di scelte gravi. Nel senso che, al di là di come si possa pensare, l'idea, a mio avviso, di istituire un reddito di cittadinanza regionale è un qualcosa di inaccettabile. Cioè è stato un fallimento a livello nazionale e pur, ripeto, di fare un accordo 5 stelle è stato disposto a tutto. Questo mi preoccupa di questa regione, per questo dico c'è bisogno di un cambiamento, perché si ragiona in termini assistenzialistici invece di pensare a rilanciare la nostra economia, a sostenere le imprese, a fare in modo che le imprese investano sui giovani, a dare lavoro, perché il lavoro è un diritto e la politica deve fare questo, non si deve dare sostentamento, perché sono tutte persone che potrebbero lavorare in maniera diversa.
Su questo del lavoro poi ci torniamo, Silvia, perché ti voglio fare una riflessione, ma quella sul reddito cittadinanza, no? Secondo te la legge o comunque il concetto poteva essere giusto, perché ti ricordo che prima c'era il PUS, il reddito inclusione, tutte queste cose qua, è mancato il controllo, è mancato perché siamo un'Italia di furbi, perché poi quanti ne sono venuti fuori, che cos'è che insomma ha fatto sì che alla fine diciamo così anche il risultato politico, se c'è stato risultato da aiutare delle persone, però è quello di dire se ne sono approfittati e non andava
secondo
bene.
Secondo me è stato gestito malissimo, perché al di là è una scelta che io non avrei fatto, va bene, ma dovevano dare eventualmente un sostegno portando però la persona bisognosa ad una formazione e ad un inserimento lavorativo.
Ma c'erano i famosi navigator, non è mai conosciuto uno tu dei
navigator? No, assolutamente no, sicuramente qualcuno è stato pagato, anzi molti saranno stati pagati per svolgere questo ruolo, ma non hanno svolto, perché io non ho visto nel mio territorio una persona assunta grazie a questo circuito. Anzi, ho vissuto sulla mia pelle esperienze con persone disagiate che avevo inserito con progettualità sociale anche nel nostro comune, per cercare di dargli una dignità, di farli tornare a dare un senso alla loro giornata, perché senza lavoro, senza soldi, ma anche senza senso proprio alla propria vita, che erano ripartite, avevano capito l'importanza di impegnarsi, di portare a casa dei risultati, piccoli lavoretti, cose però utili alla comunità. Nel momento in cui è rientrato nel reddito di cittadinanza, anche questa persona ha smesso, non ha voluto più aiuti concreti, quindi ha rifiutato tutti i lavori che gli ho proposto, perché riceveva uno stipendio senza fare niente, e questo ha distrutto completamente tutta quella fascia della popolazione che a quel punto è diventata furba, è diventata che poteva prendere questi soldi e in più fare del lavoro a nero.
Beh, però ci potrebbero essere altri strumenti, tipo la NASPI, che si potrebbe andare quasi, dice, finché sono lì non cerco un altro lavoro.
Ma fanno lavori a nero. Piuttosto aiutiamo le persone che magari sono in una fase di età difficile, c'è cioè difficoltà di ricollocamento, facciamole lavorare nei comuni con progettualità di cui il comune ha bisogno, perché noi avremmo bisogno di tante persone per gestire la questione del decoro, per gestire la questione della sicurezza, del sostegno. Però questo assistenzialismo vuol dire distruggere una generazione, e questo è quello che stiamo vivendo, perché da dopo reddito di cittadinanza basta domandare a qualunque imprenditore che non si trova personale.
Questo
era
il punto
struttura
sul lavoro che ti volevo
allora,
dire.
Sono anni, va bene, che dura una fatica immensa per cercare di riaprire delle attività commerciali nel centro storico. Okay? Molto spesso mi è capitato di trovare soggetti strutturati che insomma, sanno fare il loro mestiere, che hanno liquidità, che sarebbero stati disponibili a investire, a riaprire un ristorante, aprire un bar, un locale. Ma tutte le volte mi dicono: mi trova lei personale? Perché
tu
io
sai
non
che
ho
ci
personale.
Sono cose che in realtà che addirittura regalano la propria attività pur di non la vedere chiusa.
Perché quelli che chiudono non riapre nessuno, perché nessuno subentra. Non trovano ragazzi né per fare i barman né per i ristoranti, non trovano ragazzi per lavori stagionali.
Ma tu pensi che sia da cosa dipende? Anche la denatalità, mi pare,
no,
di metterci,
no?
Non è questo?
Cioè, volevo dire, i ragazzi non è che non ci sono persone. Il problema è che non c'è più, non lo so, nella mia generazione era normale che si dovesse lavorare e si faceva anche lavori che non erano magari quello che si sarebbe voluto fare, però se non si trova altro si fa. Ecco, oggigiorno no, a me capita di avere a che fare anche con tanti ragazzi, per me sono ragazzi anche a 30 anni, che ti dicono no, ma questa cosa non, no, allora preferisco stare in disoccupazione. Non dovrebbe esistere culturalmente.
Quindi la responsabilità, Silvia, potrebbe essere anche un po' di noi genitori?
Sicuramente mi sento di dire anche di noi genitori, perché mi è capitato a volte di genitori che sono venuti a chiedermi un aiuto per i figli e con la difficoltà di trovare qualcosa magari che potesse essere adeguato alle esigenze, perché non ha la macchina, perché c'ha bambini, quindi una serie di questioni per cui non qualunque lavoro va bene, no? Quello è chiaro. però no, il sabato no, lavorare la domenica no. Allora, cioè, se è un no, c'è sempre un no, è difficile trovare. Mm-hmm. Però tanti imprenditori nel nostro territorio cercano. Persone anche non specializzate, non formate, da formare, di tutte le età, e non si trovano. Quindi è allucinante vedere che gli imprenditori investono, crescono, danno opportunità di lavoro di vario tipo e che non trovano personale. E questo c'è stato un peggioramento incredibile dal reddito di cittadinanza in poi.
Ecco, e un sindaco cosa può fare, Silvia?
Un sindaco non ha nessuno strumento in questo senso.
Cioè, anche attraverso, non lo so, se mi dici che non ha strumenti... Non...
No, assolutamente no, diciamo che la non è una competenza di un amministratore.
Va bene,
no?
Però ci pensi, un
però
sindaco
ci penso, pensa. Mi capita per esempio di qualche cittadino che mi ha chiesto aiuto, quindi cerchi di metterlo in relazione, no? Con le aziende, sì, con il territorio, sì. Però non hai gli strumenti per creare una politica del lavoro. C'è una cosa a cui io tengo molto, continuo a lavorarci, mi mancano 2 anni, non demordo, vado avanti fino alla fine, però è complicata, che è quella di far comprendere che il nostro territorio è un territorio che dà opportunità di lavoro nel presente, ma deve continuare a darlo anche alle future generazioni, e lo potrà fare soltanto se riuscirà ad avere quelle maestranze legate soprattutto al settore della moda a 360 gradi, per fortuna, perché si va dal packaging...
Tu parli della moda perché insomma là vicino a voi c'è un po' di...
No, perché noi abbiamo tantissime aziende d'eccellenza, non solo nella moda, però il settore della moda è un settore che da noi spazia veramente dal packaging al recupero dei materiali, al taglio delle pelli, insomma sono tante figure, tanti tipi di lavorazione che portano a dare posti di lavoro. Dobbiamo potenziare le scuole che in realtà già esistono ma sono nascoste, che sono quelle del settore moda, quindi il tecnico moda, il liceo del Made in Italy, che è un'eccellenza, una novità, che tra l'altro insomma una delle poche nella nostra regione, l'ITS sulla sostenibilità e management che abbiamo a Montevarchi, dove collabora per la formazione sia la Lemme Industries che Prada, fare una sinergia tra questo mondo della
tanto
formazione.
Ricordiamo
pubblica.
Che te Bertelli ti ha ascoltato una volta, no?
Sì, assolutamente, ha dato un aiuto concreto.
Anche ad Arezzo lo sta dando, come sai.
Veramente,
insomma.
Veramente. E siamo fortunati ad avere grandi imprenditori come lui. E mi piacerebbe, se proprio devo, visto che l'ha citato, che lui facesse un gesto che è più di immagine che di sostanza, cioè entrasse in collaborazione con la scuola pubblica per il settore moda, per creare culturalmente nelle famiglie, nei ragazzi, un messaggio importante, cioè da noi quando usciamo dalle scuole medie dobbiamo pensare che andare a fare una scuola legata appunto al tecnico moda o al liceo del Made in Italy e poi entrare anche con questo nuovo mondo della scuola legato all'ITS, sono i 2 anni ti permettono di avere una formazione legata al mondo del lavoro che è più corta dell'università, quindi può essere più adatta per certe persone, che viene fatta in collaborazione con le aziende. Ecco, far capire alle nuove generazioni, alle loro famiglie, l'importanza di provare a conoscere questo mondo, perché le opportunità di lavoro che poi lo aspettano sono tante, sono interessanti e sono a chilometro zero.
Questa è una cosa che l'hai detta anche l'altra volta,
sì,
l'hai lanciata questa cosa, chissà, insomma. Ma va bene. Ascolta Silvia, veniamo su un tema che mi piace. Tu un tempo fa avresti anche questa hai avuto un rapporto permettimi così tanto pur parlare amore odio tra virgolette, ma con la sanità te la ricordi tutta la storia della sanità? Ecco, cosa vedi nella ricetta oggi della sanità? Come è cambiata qualcosa?
Io non ho odio per la sanità, io sono
ti ricordi la storia delle macchinette?
No, per chi gestisce la sanità, che
sì,
è molto diversa.
Va bene, però insomma,
che è molto diverso. La sanità è il tema per cui è il motivo per cui sono entrata in questo mondo della politica, ed è la questione su cui ho sempre dato il mio contributo ogni giorno da quando sono stata eletta sindaco. La sanità toscana è una buona sanità rispetto ad altre regioni.
Teoricamente si dovrebbe essere o primi o secondi in
sì,
Italia.
In teoria siamo i secondi, però quando quando si danno i dati bisogna controllarli i dati, perché se la regione toscana, come sta facendo, non lo dico io, lo dice la Corte dei Conti, chiude le liste d'attesa, i dati che poi si danno, che vengono esaminati e paragonati alle altre regioni,
sono quelli parametri,
vengono falsati. Ma intanto la Corte dei Conti ci certifica che c'è un buco di bilancio di 1 miliardo, ormai da tanti anni, che è la regione con un buco di bilancio più alto di tutte, che è un, soprattutto un buco di bilancio strutturale, perché in questi anni, e ritorno al perché, Gianni è riuscito a fare peggio di Rossi.
Addirittura?
Sì, perché il buco di bilancio è inesorabilmente cresciuto. C'erano 200 milioni di buco di bilancio all'epoca Rossi, tant'è che lo dico sempre, perché non lo dice mai nessuno, che l'allora Conte scrisse a Rossi perché...
L'allora era presidente Conte.
Del Consiglio, e gli fece presente che era già a rischio commissariamento con 200 milioni di...
Il governo Conte.
Governo Conte. Oggigiorno, ormai da un paio d'anni, c'è un buco di bilancio di 1 miliardo con Gianni, e la Corte dei Conti certifica che questo buco è un buco strutturale, perché non c'è stata una gestione funzionale della sanità, ma c'è stato un aumento significativo dei costi dal 2018 in poi.
E c'è stato anche il Covid però.
Non sono aumenti del Covid, tant'è che usciti dal Covid gli aumenti, il buco di bilancio era inferiore. C'è un aumento di buco di bilancio strutturali di 200 milioni ogni anno. Gianni 2 anni fa ha innalzato l'IRPEF, e noi i toscani pagano l'IRPEF più alto d'Italia, dicendo che sarebbe stato un una tantum. Con quei 200 milioni non ha coperto il buco di bilancio, non ha tamponato neanche l'aumento che c'è stato, e siamo già al secondo anno di IRPEF e il bilancio non si riesce a ripianare, non si ripianerebbe neanche con il payback, e ripeto, lo dice la Corte dei Conti, quindi questa non è critica politica, sono dati oggettivi. E questo è stato certificato che è conseguenza di un aumento dei costi gestionali, dovuti alla mega ASL, ed è per questo che nuovamente a distanza di 10 anni portiamo avanti una raccolta firme per chiedere ormai alla nuova giunta regionale che si siederà tra un po' di rivedere in tutti i modi questo assetto della sanità regionale.
Qualcosa, visto che hai detto Gianni, ti dico, qualcosa ha detto anche Tomasi in questo senso, no?
Certo, ma perché non è una posizione politica di una parte politica, questo lo chiedono i cittadini, lo chiedono i sanitari. Non si era mai visto nella storia medici e infermieri che scrivevano lettere accurate per chiedere aiuto, perché non ce la fanno più, perché sono allo stremo nei pronto soccorsi, perché non c'è personale, perché non ci sono sono più in grado di dare un servizio con degli standard LEA che un tempo la Toscana poteva dare. E questa è una priorità. Deve essere una priorità per la Toscana.
Qui apro una piccola parentesi per una cosa personale, però si è visto medici e infermieri che buttavano le medicine, facevano finta di me, o non lo so quello che facevano, insomma, Casa della Salute Padre Vecchio. Stia, vuoi dare un commento tuo su questa cosa?
Ma io l'ho letta, l'ho letta così, non neanche attentamente, probabilmente era un fatto dimostrativo, probabilmente non hanno buttato via niente. Fatto sta che io credo, ecco, che io amo poco i gesti dimostrativi, io amo i fatti. In questo momento la guerra è una cosa più grossa di noi, e non è un gesto come quello, secondo me, che fa la differenza.
Ma il contesto, che fosse in un contesto sanitario e
secondo me quello è brutto, perché comunque sei dentro a un contesto particolare, e quindi un conto è farlo da libero cittadino. Anch'io tante volte vorrei poter dire, poter fare, però essendo una prima cittadina mi assumo la responsabilità del ruolo che ho, e molte volte
se tu facessi una cosa del genere da prima cittadina nel tuo comune e fai la stessa cosa, cioè acquisirebbe un peso, una rivelanza.
Ha un peso e una rivelanza. Detto questo, non credo che sia la cosa più grave. Ci sono cose più gravi, cioè a me interessa di più, per me è molto più grave come il presidente Gianni ha amministrato la sanità, come verrà amministrata prossimamente, che il gesto di queste persone. Come non condivido alcuni miei colleghi sindaci che hanno vietato certi prodotti, appunto, provenienti da questi paesi nelle proprie farmacie. Cioè,
nel tuo comune conosci se ci sono state queste cose?
Non ho fatto scelte di questo tipo, naturalmente. Non ci sono state poi azioni.
Hai avuto delle rimostranze da parte dei cittadini?
Attualmente no.
Senti, Silvia, andiamo sempre più sulla tua città. Io la chiamo cittadina, comunque, ma
città, vattene, non la voglio chiamare.
Vabbè, sì, città si fa come Agnelli, che se non lo chiami città si arrabbia, no? Insomma,
è una città.
Va bene, senti, io ti ho visto sui giornali prendere una posizione un po' particolare, chiamando, non ti dico che vuoi chiamare l'esercito, ma quasi, sul tema della sicurezza. Che sta succedendo?
No, non sta succedendo nulla di nuovo rispetto a quello che sta succedendo ormai da una 15 anni, nel senso che siamo quello che è difficile accettare per tutti noi, intendendo come cittadini, è che il mondo è cambiato. Quello che prima noi vivevamo come nelle città di provincia, dei luoghi sicuri con la chiave nella porta, non è più pensabile. Cioè quella mancanza di sicurezza che pensavamo appartenere solo alle grandi città, ormai nell'ultimo decennio, negli ultimi 15 anni, è arrivata anche nelle città di provincia. È chiaro che nelle città, come la città come la nostra, che è centrale per quanto riguarda la comunicazione, quindi i mezzi di infrastrutture, quindi il fatto che ci sia la stazione, ci sia l'autostrada, porta ad un accentramento di malavita, di gente che viene anche apposta, che scende dal treno per spacciare, per rubare e poi prende e riparte. L'ultimo DASPO che abbiamo fatto fare, grazie all'intervento della nostra polizia municipale, era su un cittadino straniero che è venuto in treno da Arezzo, veniva a spacciare, è stato fermato, è stato fatto un DASPO perché aveva tutta una serie di reati.
Poi il DASPO come si concretizza?
Poi c'è il questore, che in maniera molto fattiva, tra l'altro lo ringrazio, lo devo ancora incontrare, si è subito messo a disposizione perché ha permesso di creare una serie di azioni settimanali, concrete, interforze nel nostro territorio, quindi rafforzare, dare un aiuto, perché questo, la sicurezza, ricordo che non è un tema della polizia locale. Quindi quando la nostra opposizione mi accusa perché noi non sappiamo gestire la sicurezza, io dico sempre, vabbè, la prossima volta, la prossima vita, probabilmente se farò il questore o il prefetto magari proverò.
La sicurezza dovrebbe essere demandata alle forze di polizia, ma in quel caso la polizia municipale o polizia è comunque un organo di polizia.
Sì, ma non ha gli strumenti e le competenze, né ha in fascia oraria che permette di fare certi controlli, ma io lo farei volentieri, cioè... Se decidessero ai sindaci, alle polizie locali di dare gli strumenti, io molto volentieri, cioè non sono una che dice no, non tocca a me, che lo faccia un altro, però se non ho gli strumenti per farlo, noi quest'anno siamo riusciti per la prima volta, facendo una scelta che è stata quella di staccarsi dal corpo associato con Terra Nuova, abbiamo avuto la possibilità a quel punto, sfruttando al meglio il nostro personale, di fare 4 serali. Mentre in questi anni riuscivamo a farne soltanto 2, di fare 4 serali, di cui 2 fino alle 1 di notte.
Sono turni, serali. Parli tecnicamente,
sì,
magari
c'è
non.
Un turno giornaliero, in più siamo riusciti ad aumentare, a raddoppiare i turni serali. 2 giorni si fanno fino a mezzanotte, come è sempre stato fatto, gli altri 2 che sono in più fino alle 1. Che è una cosa straordinaria, non era mai stata fatta perché non c'era
ma
possibilità.
Questi strumenti a cui ti riferisci te sono strumenti. Di legge o strumenti fisici proprio?
Cioè, in tutti i sensi, è che la sicurezza è demandata alle forze dell'ordine, la polizia municipale non fa parte delle forze dell'ordine, la polizia municipale dovrebbe fare sanzioni, controllare la sicurezza stradale, ecco. Poi noi cerchiamo di facciamo controlli nelle abitazioni, facciamo controlli negli esercizi commerciali, quindi tutto quello che possiamo fare lo facciamo. Io ho fatto il DASPO urbano ormai da una decina d'anni, tutto quello che legislativamente in questi anni è arrivato come novità, io come sindaco l'ho attuata, però non sono sufficienti. Dovremmo aver bisogno purtroppo di un numero molto superiore di forze dell'ordine, perché il Valdarno è fortemente depotenziato, ma da 20 anni, non da oggi. Ci sono arrivati dei rinforzi alla Polizia di Stato e ai Carabinieri.
Anche Carabinieri.
E Carabinieri recentemente. Il problema è che non riusciamo ad arrivare a quel numero indispensabile, un minimo, perché poi ci sono i pensionamenti. Quindi ben venga, siano arrivati, ma sono ancora pochi.
Saresti favorevole a dare il taser ai tuoi agenti di polizia municipale?
Allora, poi ora c'è questa situazione sul taser.
Quella bisogna chiarirla.
Va chiarito se è uno strumento che può essere pericoloso per la salute, no, va rivisto. Però qualche strumento in più sicuramente, perché visto quello che è successo a Feline Valdarno l'altra sera ai Carabinieri, io capisco...
7 militari sono stati feriti, mi pare.
Sette Carabinieri. Io capisco la paura che hanno alcune, spesso devo dire, sia la nostra
sono
polizia
uomini,
locale
sono ragazzi,
sia
sono
nostri,
come noi,
le nostre forze dell'ordine, perché non c'è più un limite. Le telecamere non servono più a niente, noi abbiamo riempito la città di telecamere rispetto
chi
al passato.
Guarda, Silvia, quelle
telecamere, noi abbiamo delle telecamere molto moderne che vengono guardate dalla polizia locale e che sono collegate anche con i carabinieri, con le forze dell'ordine, quindi
servono per vedere dopo.
Non è che ci sono persone fisse
Parliamoci chiaro, però come deterrente
però controllano le targhe, quindi in molti casi abbiamo fatto un sacco di controlli anche stradali importanti, però ci vorrebbe il doppio, il triplo delle forze dell'ordine, dei vigili urbani, ci vorrebbero persone H20, cioè, è un qualcosa di ingestibile. certi reati, certi comportamenti vengono svolti magari dall'1:30 in poi di notte, quando non c'è più personale. Noi abbiamo una pattuglia per tutto il Valdarno e poi ci vorrebbero persone ovunque per controllare.
Senti,
e poi
ma il rapporto con le forze dell'ordine come ce l'hai?
Polizia? No, un ottimo rapporto.
C'è a Montevarchi la polizia? La stazione di polizia?
Certo, c'è.
E ovviamente c'è quella di Carabinieri.
La polizia di Stato, Carabinieri, c'è un'ottima collaborazione anche con la finanza. C'è sempre stata una grande disponibilità da parte del prefetto e del questore, anche che si sono susseguiti in questi anni, nel cercare di dare risposte anche, come dicevo, come stanno facendo adesso, con controlli straordinari e appunto collaborazioni di interforze. Il problema è che dovremmo avere dei controlli di interforze quotidiani per mesi.
Ecco. È cambiato dal, te lo ricordi, il tuo primissimo mandato a oggi?
La come sicurezza cambiato? Non è cambiata.
Non è cambiato. No. Quindi uno potrebbe dire Silvia Gassani non ha fatto niente.
Poi
scusa.
Io ho menzionato tutto quello che potevo mettere in atto, ripeto, nei limiti degli strumenti legislativi che mi erano
concessi. Nei limiti
concessi,
di quelli che hai.
Quindi tutte le normative anti-bivacco, il DASP urbano.
Mi sembra sì che una volta è uscita la normativa non potevano sedere. Com'era?
Sì, non possono stare a bivaccare, si dice, insomma, a bere alcolici nei luoghi più sensibili. Per carità, il numero di persone che bivaccano, per esempio, è fortemente diminuito. Il problema è che ci si dimentica come era prima e si pretende comprensibilmente una situazione sempre migliore nonostante quella presente. Poi succedono magari qualche fenomeno estremo, come è successo un mesetto fa di uno che ha sparato in via intimidatoria, quindi è chiaro che poi ti butta
questi via. Sono episodi che insomma ti fanno pensare
tutto il lavoro fatto, perché sembra di stare, poi non è successo più niente, si è ritornati ad una normalità. Però è complicato, cioè è complicato, ci sono decenni di terra di nessuno da scardinare.
Terra di nessuno da scardinare, sì. Vabbè, insomma. Va bene, senti Silvia, il tempo meteorologico hai visto che sta facendo dei grandi capricci, sì. Insomma, siamo in un clima forse, che ne so io, equatoriale, come dicono, insomma, vabbè. Io ho visto sul giornale che ti vieni anche un po' accusata per questa storia, insomma, che succede quando piove a Montevarchi? Si ferma la città?
Succede quello che succede in tutte le città.
Insomma, qui te ne danno un po' responsabilità.
A me mi danno la responsabilità anche se mi spunto i capelli, perché o l'ho spuntati poco o l'ho spuntati troppo. Quindi,
sei il sindaco, quindi...
appunto, ma insomma diciamo che siamo molto attivi. Ma va bene, perché non è che... non è successo nulla di trascendentale. Venerdì ci sono stati 10 minuti, forse un quarto d'ora, non di più, di forte pioggia. Soprattutto in certe aree della città, quindi i sottopassi non sono riusciti, sono entrati subito in funzione, quindi col semaforo rosso la pompa ha funzionato regolarmente.
Ci avete le pompe? Perché noi abbiamo capito che su quelli nuovi non ci sono.
Assolutamente comunque. Sì, noi abbiamo le pompe dappertutto e sono partiti dappertutto tempestivamente, ma quando la pioggia è un quantitativo anormale, come le fogne, allo stesso appunto le pompe non riescono nell'istante a gestire quei quantitativi. Non è che il cittadino può pensare che si facciano fogne su misura per eventi meteorologici straordinari. Quello che ha dimostrato che le pompe funzionavano e che le fogne erano pulite è stato il fatto che dopo un quarto d'ora che è smesso di piovere, l'acqua è stata portata via.
Va bene, da noi c'è entrata la terra, però adesso hanno già fatto un prato.
Dopo un'ora era tutto riaperto, tutti i sottopassi riaperti, l'acqua era sparita, si è allagato il sottopasso dell'Ipercop, si sono allagate tutte quelle strutture che naturalmente sono, diciamo, hanno dei sistemi, ma non possono essere diciamo adeguati a dei sistemi straordinari. Le fogne si fanno con una certa progettualità con una progettualità nella norma, non nel fenomeno.
Quindi non ti senti di avere responsabilità in questo senso?
Non è questione, è un dato oggettivo. Se dopo un'ora tutto si è asciugato, vuol dire che le pompe hanno funzionato, hanno liberato le acque, e lo stesso le fogne, perché se fossero state intasate sarebbe rimasta l'acqua. Questo si è verificato.
Comunque, le precipitazioni sono sicuramente anomale, ma dovremmo adeguarci sul fatto che questa anomalia, che è sempre ormai troppo frequente, quindi ormai diventeranno così.
Sarà un problema enorme.
Senti, tu sei di ritorno dal meeting di Rimini, sì. Che ci vuoi raccontare? Perché poi parleremo delle comunità energetiche, perché ormai questo te lo dico, e poi sentiremo per ultimo il futuro della Silvia Chiassai Martini, insomma, me lo dovrai dire, insomma, no? Partiamo da Rimini.
No, è stata una bellissima esperienza, mi ha fatto molto piacere partecipare, sono stata invitata dal meeting per portare l'esperienza appunto della Fondazione.
Meeting Comunione e Liberazione.
Sì. Che insomma un meeting storico, un appuntamento importante per la politica
c'era anche Giorgia, no?
E non solo, tra l'altro c'era anche Giorgia nei giorni
Presidente
cui,
del Consiglio
sì, Giorgia, nei giorni in cui c'ero io c'era il ministro Salvini, il ministro Valditara, insomma molti ministri, molte persone illustri della nostra politica. Sono stata invitata come caso sulle share da studiare, diciamo, per l'importanza della nostra fondazione Share Italia acquisita a livello nazionale, e quindi ho partecipato come case history al panel sulle comunità energetiche, insieme a Confagricoltura, all'amministratore delegato di RSE, ad altre due realtà di share differenti, non pubbliche come la nostra. È stata una bellissima esperienza perché c'è stato un confronto importante su questa tematica, ma ho visto comunque, al di là poi del panel a cui ho partecipato, una grande partecipazione da parte di tutti. Questa è la forza di questo.
C'è interesse intorno a questa comunità energetica.
C'è un grandissimo interesse anche da parte un po' di tutti. Per fortuna sta crescendo l'interesse da parte degli amministratori pubblici, perché io credo che i sindaci abbiano la responsabilità di dover essere protagonisti, dare il loro contributo per questa transizione ambientale, che però è anche una transizione sociale, economica e culturale che non può essere più rimandata, ma anche da parte dei cittadini, da parte degli imprenditori, che ormai per le aziende ragionano in termini di ESG, di sostenibilità, e quindi devono in tutti i modi mettere a sistema tutto quello che serve per stare sul mercato, il che vuol dire anche cercare di appunto, ad esempio, risparmiare con i pannelli, ma anche dare, per esempio, con questi contributi legati agli incentivi, legati alle comunità energetiche, la possibilità ai propri dipendenti di avere un sostegno magari per pagare la bolletta. Quindi è un progetto che sta per fortuna interessando un po' tutte le fasce sociali. È un progetto, tra l'altro, che sto sviluppando, adesso svilupperò nei prossimi mesi, soprattutto con il terzo settore.
Col mondo del volontariato.
Sì, lo dico qui per la prima volta, è una riflessione che mi è venuta proprio tornando dal meeting di Rimini, perché il terzo settore, che è un settore fondamentale per il nostro paese, ma ha forti problematiche economiche ormai dalla pandemia in poi, non ha più quei sostegni che
anche
aveva.
Lì c'è la crisi dei volontari,
c'è la crisi dei volontari,
non trovano nessuno.
E non c'è più, quindi non hanno più le risorse che un tempo avevano, e c'è sempre più bisogno invece del loro aiuto. Ecco, fare parte attivamente delle comunità energetiche può essere per tutti loro, fanno parte del terzo settore, ma anche delle associazioni sportive e dilettantistiche, un modo per avere ogni anno, come lo chiamo io, un tesoretto dei soldi che gli arrivano a sostegno delle loro azioni. Quindi farò una promozione anche importante su queste realtà, anche perché i cittadini che partecipano alla nostra comunità energetica potranno decidere di destinare la loro parte sociale proprio alla singola Misericordia, alla singola Croce Rossa, a quell'associazione sportiva.
Quindi un progetto che ti sei messa in testa.
Sì, perché proprio per far, insomma, come dicevo, nel confronto c'è stato il meeting di Rimini, mi è venuto in mente, ecco, che sviluppare questo aspetto può essere un modo importante per coinvolgere la cittadinanza tutta. Vabbè.
Senti, so che tu hai un appuntamento, quindi ti ho già rubato molto tempo, però io adesso non posso non chiederti, Silvia Chiassai, tu hai detto ti mancano 2 anni, no?
Sì.
Hai rifiutato qualunque tipo di proposta nel senso politica, quindi, l'hai detto qua, e quindi Silvia Chiassai e poi?
Allora, attualmente sono molto concentrata a cercare di portare a termine il mio programma elettorale come sindaco e a sviluppare il più possibile la Fondazione Share Italia, a cui tengo particolarmente, perché è un progetto che coinvolge tutti, porta beneficio a tutti, è un progetto ambientalista.
Te sei stata accusata di aver portato un po' di verde a Montevarchi, lo sai, te lo ricordi?
Sì, ma altrettanto verde con le piantumazioni di un mese, insomma, ma non è quello il verde che incide. Noi, la nostra città ha delle percentuali di verde molto più alte rispetto agli standard che dovrebbe avere. Se si vuole combattere la CO2, ho piantumato più di 400 piante in tutta la città, ma si può contribuire anche con queste progettualità. E io credo che sia appunto un progetto a cui tengo particolarmente. Sto lavorando tanto su questo e mi appassiona, non so se resterò in politica, perché mi piace molto amministrare, mi piace molto meno tutto il resto.
Io te la devo buttare là, insomma, la storia della provincia è un pochino ancora...
Mi ha deluso fortemente, assolutamente.
Lo diciamo perché tanto...
Io senza nessun problema, volevo dire, essere tradita dai propri è una brutta delusione, finché ti attacca l'opposizione è normale.
Ma tu perché pensi perché? Così, non per rivangare, insomma, un po' il carattere tuo.
No, io do veramente fastidio perché sono libera. Non rispondo a nessuno, faccio quello che ritengo giusto e me ne assumo la responsabilità. E in politica fa molto più comodo avere qualcuno di fedele, basso profilo, che esegue, obbedisce, non ruba la scena e sicuramente non ha...
E poi vince con le sue forze, perché mi sembra che qualche tempo fa è uscita che non è che hai vinto qualche volta, non con le tue forze.
Ma noi abbiamo vinto, ho vinto come Civica e ho vinto con le mie forze, grazie poi all'appoggio anche del centrodestra.
Ti ricordi, c'è stata una voce fuori dal coro, no? Insomma,
no, sì. Vabbè, quello non perché, si dice, che non hanno regalato la città alla destra.
Vabbè, dai.
La città non si regala, c'è un diritto di voto per fortuna ancora in Italia.
Vabbè.
Quindi i cittadini sono liberi di scegliere, però quindi insomma probabilmente farò altro, vedremo.
Va bene, allora noi ti seguiremo, ancora hai 2 anni per terminare questo mandato, ti auguriamo ovviamente di cercare di portare a conclusione tutto quel programma che ti sei previsto e che hai promesso ai cittadini di Montevarchi. L'opposizione ti sta sempre ovviamente alle calcagna, perché ti deve, ma deve far così l'opposizione,
ma è divertente,
no?
Così siamo stimolati.
Va bene. Va bene, allora ringrazio Silvia Chiassai Martini, sindaco di Montevarchi, grazie per questo tuo intervento e vedremo con il tempo se poi, sai, mai dire mai nella vita, no?
Mai dire mai.
Ciao Silvia, grazie.
Ciao.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura di Giuseppe Misuri.